Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione programmi.
I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery!
Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
E molti avranno riconosciuto questo inizio folgorante da Pulp Fiction, forse il brano più famoso della colonna sonora. Oggi parliamo di cinema all'interno del Notes, adesso in onda, edizione speciale. Ne parliamo con Steve Della Casa e naturalmente ne parliamo anche con Arnaldo Casali nell'occasione del Festival Cinema e il Lavoro, che però nelle prime serate, dicevamo prima di cominciare, non ha fatto registrare un grande successo. A te la parola, Arnaldo. Beh, cercheremo di capire anche i motivi di questo piccolo impasse, diciamo,
no,
così.
Motivo, innanzitutto io saluto Steve Della Casa, che
ciao a tutti,
è il direttore artistico di Cinema e Lavoro, oltre che essere uno dei critici italiani più importanti. L'unico che
è la seconda volta che viene da noi.
Che è la seconda volta che abbiamo l'onore di ospitare qui studio. C'era già venuto a trovare l'altra volta, tra l'altro, un estratto dell'intervento che fece Steve l'anno scorso lo trovate sul nuovo numero di Adesso, un brano in cui avevamo parlato, appunto. Poi lo potete anche riascoltare sul nostro sito www.radioadesso.it, potete riascoltare la puntata integrale. Avevamo parlato di tante cose, tra queste c'era Paul, abbiamo citato Benigni e Moretti, no? come esempio di cinema di attualità, e questo brano lo ritrovate anche proprio sul nuovo numero di Adesso, che trovate al Cenacolo San Marco e in giro, insomma, per la città. E che poi,
va bene, dopo questo spottone andiamo avanti.
Dicevamo, sì, beh, il discorso del pubblico. A Terni sappiamo che purtroppo parlare non solo di cinema, ma proprio in generale di cultura, non è facile per niente.
Dopo do l'indirizzo di casa tua,
No, ma questo
è
purtroppo
vero, è vero.
È una cosa che sappiamo. Ne parlavamo prima con Giuseppe, il direttore, che insomma a Terni già anche il calcio sta cominciando a calare.
E figuriamoci, diciamo, il cinema.
Appunto, nel senso che fino ad oggi il calcio è stato, Steve, l'unico e esclusivo interesse dei ternani. Basta anche vedere i programmi delle radio e delle televisioni locali,
insomma, tranne la nostra, però
credo che noi siamo gli unici che
non
parliamo
ne parliamo
di cinema,
proprio non ce ne può fregare meno, come si dice.
Noi siamo appunto gli unici, senza, di solito Steve a Terni, se accende la televisione, ascolti la radio, si parla solo esclusivamente di Ternana. Eppure sta calando. sfruttando anche questo interesse, che era l'unico davvero.
Anche perché è calata la Ternana. Perché
sì, sì. La Ternana. Ai noi sì.
Lo vorticosamente, si sta calando sempre più, tra l'altro. Quindi, tu consideri che comunque questo rimane un po' l'unico interesse. Terni non è una città che ha un grandissimo passione per il cinema, insomma, anche se... come tu sai, insomma, ormai essendo di casa qui, è una città che invece sta cercando di investire sempre più nel cinema.
Beh, questo è probabilmente vero, è chiaro che però non si può, è sempre sbagliato dire la colpa del pubblico, perché insomma non vorrei dire che fosse l'esatto contrario, uno diceva il pubblico ha sempre ragione, neanche quello è vero, però è chiaro che insomma, il problema che ha avuto la manifestazione è che in alcune serate ha avuto una rispondenza di pubblico molto migliore alle aspettative e anche a quello che era stato messo in campo, no? Perché una serata in cui c'era Michele Placido, in cui c'era Stefania Sandelli, ti aspettavi forse un maggiore afflusso di persone. Allora i motivi di questa cosa probabilmente un po' risiedono nel fatto che forse non c'è una risposta così, così entusiastica da parte del pubblico. L'altro motivo sicuramente però va cercato nelle responsabilità nostre, forse adesso io lo dico perché appunto vengo da fuori, come si dice, quindi non ho tanta, tanta conoscenza del posto, dei suoi problemi, delle sue tendenze, delle sue abitudini. Sicuramente però quando si va a una manifestazione bisogna riuscire a individuare un pubblico mirato e lavorarci prima, cioè bisogna insomma riuscire in qualche maniera a far sapere le cose. I ragazzi di Capolavoro, che sono bravissimi, che si sono impegnati tantissimo, bisogna forse con loro vedere appunto di aggiustare questa cosa, di cercare di raggiungere le persone interessate. La mia teoria personale è che ogni film, compreso la prima comunione di mio cugino, può avere un suo pubblico interessato. Tu devi a priori guardare, cioè analizzare del film non solamente se è bello, se è interessante, se può venire il regista, chi può presentarlo eccetera, ma devi anche pensare a chi deve andare, cioè per questo film devo cercare di far venire tutti quelli che sono appassionati di vela, e allora devi rivolgere dei club di vela che ci sono in città. Cioè bisogna fare questo che adesso credo si chiami marketing, ma che una volta si chiamava sensibilizzazione, cioè devi riuscire a individuare quali sono le aree sensibili e non farlo. Quindi diciamo la colpa va divisa almeno a metà tra organizzazione e poi magari tendenze. Così è vero che il cinema può essere una chiave di rilancio molto importante per questa città, come lo è stata per altre. Io vengo da Torino, dove il cinema è stato una specie di, come dire, di volano che ha messo su quel mutamento strutturale della città che avete forse visto con le Olimpiadi, no? Che è cambiata proprio radicalmente, cioè tutta diversa e così via. Quando andò in crisi all'epoca la monocultura industriale di Torino, che era la Fiat, decisero di investire sul cinema come una specie di fiore all'occhiello, e questo un po' è stato un motore di cambiamento. Anche qui dove una monocultura, che era quella della siderurgia, credo sia, no, ampiamente ridimensionata, anche qui hanno pensato di investire sul cinema, e quella è un'altra scommessa che va vinta. Però appunto non è che si vince solo se da Cinecittà arrivano tante fiction e gli alberghi si riempiono, i ristoranti si riempiono. Bisogna fare in maniera che ci sia proprio anche quella sensibilità, una cosa importante quella.
Io posso intervenire, Arnaldo? No, volevo chiedere a Steve
come fosse a casa tua.
Grazie. Ho l'impressione, non solo a Terni, ma in particolar modo a Terni, perché io e Arnaldo ci viviamo, insomma, che ancora il pubblico, perlomeno il grande pubblico, sia propenso a dividere il cinema in due parti, il cinema di intrattenimento e il cinema, certo, colto. Per cui il progetto Cinema e Lavoro, che sicuramente non è un cinema di intrattenimento o non è solo di intrattenimento, attira meno gente perché la gente ha paura di annoiarsi.
E questa è una delle grandi colpe dei critici. Allora, se una cosa si chiama festival, nella radice di questa parola c'è il termine festa, no? Questa festa è pochissimo annunciata e pochissimo condivisa. Cioè il termine festival, se uno va per la strada come fanno, no, quando fanno i vox populi delle televisioni, dice: ma che cos'è un festival? Un festival è un posto, insomma, la maggior parte della gente o non lo sa affatto, oppure risponde: il festival è un posto in cui gli addetti ai lavori si trovano tra di loro, vanno a cena, parlano, fanno convegni, poi guardano un film e così via.
Si parlano, cioè, un po' addosso.
Sì, 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 manca assolutamente. Questa è proprio una responsabilità storica della critica, che sai che Manzoni, ridendo, diceva che il suo romanzo era scritto per 25 lettori, no? La critica scrive per 25x10, cioè alle 250 forse ci arriva. Infatti la cosa più irritante, e lo dico insomma da critico mai navigato, è che molto spesso gli articoli, le presentazioni, i saggi, i libri, eccetera, sono proprio fatti con piccole infiorettature che riguardano te, me, lui, cioè io rispondo in maniera velata a quella cosa che tu 3 anni fa avevi scritto, tu invece 2 anni fa quella volta avevi detto quella cosa che si era rivelata una cazzata, allora adesso io te la faccio capire, però sempre in maniera un po' così. Ecco, questo parlarsi addosso dei critici ha trasformato i festival da occasione di festa a una cosa diversa, per cui c'è spesso una compagnia di giro che appunto si aggira per l'Italia tristemente, e spesso non riescono a coinvolgere le persone. Questa però è colpa dei critici, non è colpa delle persone.
Sì, beh, dunque la cosa è chiara, no, è vero, a Terni spesso troviamo anche ai festival, alle manifestazioni cinematografiche, alle rassegne, sempre un po' le stesse persone, questo è vero, cioè ci sono quel gruppo di appassionati che vengono, magari se le fanno tutte le manifestazioni, certo. Coinvolgere il grande pubblico è più difficile, però io penso che quello che prima ha detto Steve è molto importante, cioè il fatto che forse a Terni ancora c'è più voglia di risanare l'economia col cinema che risanare a livello culturale, quindi forse c'è più voglia di fare film che di guardarli, questo è vero.
Le due cose sono, però non funzionano se non sono collegate, nel senso che il cinema, perché il cinema è l'arte del XX secolo? Per due motivi: uno, perché è stata la prima arte che è nata perché era possibile riprodurla tecnicamente, cioè quando Michelangelo faceva Mosè ne faceva uno, anche perché ci ha messo 20 anni, quindi era difficile farne un altro, un terzo, un quarto, eccetera. Invece il cinema è la prima arte che nasce insieme con la fotografia, da cui come sappiamo è figlia, perché si possono riprodurre all'infinito le opere d'arte stesse, ed è anche l'unica opera d'arte che nasce perché intercetta un pubblico che deve essere più ampio possibile, deve pagare il biglietto. Cioè la prima proiezione del film, il primo film durava un minuto, no? Fu proiettato in un caffè dei Champs-Élysées, in un caffè che faceva di sotto cabaret. Pagarono un biglietto, videro questo treno che arrivava dalla stazione, scapparono via, e quella è stata la prima proiezione cinematografica. Cioè nel cinema è connaturato il fatto che ci deve essere un pubblico pagante. E quindi se manca quell'humus, è poi difficile che si riesca a fare, anche perché l'altra considerazione che è da fare è che ormai è sempre più difficile pensare di fare un film non sapendo niente di cinema. Cioè è chiaro che i pionieri del cinema erano gente che si è trovata lì, spesso erano proprio in Italia, spesso erano attori girovaghi, erano quelli che facevano il giro dei paesi, tipo alle feste di matrimonio, queste cose qui. Cioè in Piemonte è più la famiglia Spina, che è stata i primi a costruire le sale in Piemonte, eccetera. Erano una famiglia, diciamo, non erano zingari, nel senso che non erano gitani, ma erano nomadi, cioè nel senso che giravano di paese in paese, la domenica facevano degli spettacoli, quelli lì alla Totò. Ecco, all'epoca si poteva pensare a un cinema fatto da gente che non ne sapeva niente, che si buttava lì perché era una nuova forma di spettacolo. Adesso è sempre più difficile, anche perché il cinema non è più lo spettacolo popolare per eccellenza, quello è la televisione ormai, no? Se uno chiede anche lì alle persone per la strada, credo che poi tutti guardino la televisione e pochi vadano al cinema. Proprio per questo il cinema è diventato uno spettacolo più raffinato. Allora tutto quello che serve per avvicinare le persone al cinema è una questione di cultura. Se poi viene quello, da quello poi nasce cioè il film ternano di quest'anno, Sandro Panbianco, che ha fatto questo horror, quindi un film commerciale, è comunque un appassionato di cinema. Cioè non si riesce ormai a scindere questa cosa.
Io penso che da questo punto di vista Torino noi ci possa insegnare molto, nel senso che poi città industriale che oggi è diventata davvero una città cinematografica a tutti gli effetti. Che
insomma, Torino, Arnaldo, però ha anche storia diversa culturalmente rispetto a Terni.
Però per loro fortuna, si è sviluppato il cinema parallelamente, no, da un punto di vista culturale, con il Torino Film Festival che è diventato... questo è interessante, partendo da un gruppo di appassionati, tutto sommato, non è diventato il secondo festival italiano.
Tutto a Torino, secondo me, adesso non lo dico perché ne sono coinvolto, è cominciato nel 74. Nel 74 un gruppo di persone di cui facevo parte, io ero più giovane di quel gruppo, all'epoca avevo 21 anni, ha aperto un cineclub che faceva 5 film al giorno, una cosa completamente detto una chiesa sconsacrata. Una chiesa sconsacrata, e qui al posto dell'altare aveva messo uno schermo, poi c'erano le sedie recuperate da un cinema che le aveva cambiate, dove c'era l'organo, c'era la galleria, pioveva nell'ingresso, c'è un posto disastrato in cui aveva fatto questo cinema che si chiamava Movie Club. Il gruppo di persone che si è riunito intorno al Movie Club è poi quello che nell'82 ha fondato il festival, che poi adesso gestisce il Museo del Cinema, insomma, che fa la Film Commission, cioè tutte le varie attività cinematografiche a tutt'oggi a Torino partono da quel gruppo di appassionati che, cioè, noi abbiamo aperto questo cinema esattamente il 7 dicembre del 74, il primo stipendio l'abbiamo preso a luglio del 79, quindi se non è la passione questa veramente.
Diciamo anche, restando per un momento anche al nostro festival, al nostro Ternano, insomma, che questa sera, per chi ci ascolta in diretta,
questa
ovviamente,
serata,
ecco, c'è una serata che, insomma, sicuramente non è soltanto per cinefili, ma anche,
come direbbero nelle radio private di una volta, la serata giovane, no, nel senso che gli attori sono giovani. E allora diciamo, è diviso in due momenti. Prima c'è un incontro con Giorgio Pasotti, che è un attore attivissimo in televisione e al cinema, uno che fa film seri tipo L'aria salata, ma fa anche commedie.
Ha fatto Distretto di Polizia e ha girato due film a Ternia, ha fatto Pasotti, no? Ha fatto Volevo solo dormire addosso, ah, e giusto. Adesso recentemente il film proprio che è uscito in questi, sì, giorni, che è Voce del Verbo Amore,
con Stefania Rocca.
Con, sì, Stefania, sì, Rocca, sì, che è stato girato proprio pochi mesi fa qui, ecco, a Ternia, tra l'altro.
Allora, Giorgio Pasotti è una, diciamo, delle star più riconosciute della nuova generazione di attori, e con lui facciamo un'intervista. Subito dopo c'è questa performance che fa Davide Ferrario, che è il regista di Dopo Mezzanotte, di molte, della Strada di Levi, di questi film qua. Poi c'è Pietro Taricone, la compagna di Pietro Taricone, che è Casia Smuniak, e c'è Fabio Troiano, anche lui è interprete sia di film, diciamo, engagé, sia di fiction televisive, ha fatto Le Cinque Giornate di Milano, adesso sta facendo RIS, eccetera. E questo strano accrocchio di persone è dovuto al fatto che 5 anni fa Davide Ferrario aveva in mente di fare un film insieme con Taricone come attore, un film che parlava di televisione, ne parlava in modo molto violento. Insomma, posso citarvi il finale del film, che saltava in aria uno stabilimento televisivo, quindi, però doveva essere, visto che avete messo Pulp Fiction come sigla, doveva essere una cosa molto alla Tarantino, cioè quasi surreale. Questo progetto andò avanti, poi non fu mai realizzato. Ne resta un libro che Davide Ferrario nel frattempo ha pubblicato, e ne resta questa specie di performance alla quale io ho assistito una volta, ma non era in pubblico, era privata, cioè loro che recitavano delle parti, facevano delle cose. Allora, credo che questo spettacolo, con una persona che a tutt'oggi è ancora conosciuta perché fu il vincitore morale del primo Grande Fratello, no? Taricone, quello ha fatto, che è una persona tra l'altro veramente notevole.
Ha fatto anche l'attore, ha fatto anche L'Ultimo Bacio,
ha fatto parecchie cose, però insomma, che una persona che è veramente simpatica e intelligente, credo che lo spettacolo di questa sera sarà una sorpresa per tutti. E vediamo se la questione della scarsa partecipazione era legata all'età dei divi, forse con i divi più giovani viene pubblico più giovane, non lo so, questo è un po' una...
Beh, io ricordo 2 anni fa quando ci fu Fabio Volo, certo, se non si teneva la platea, era una cosa incredibile.
Forse era più popolare, però, di Pasotti, che è molto bravo, però forse è un volto meno noto rispetto a Fabio Volo, chi lo sa.
Comunque questa sera, quindi, sempre per chi ci ascolta in diretta,
sabato 21,
sabato mattina alle 21, a partire dalle 21 al Cinema Fedora, incontro con Giorgio Pasotti, a seguire il film dal vivo con Pietro Taricone e Cascia
Ingresso
Smutnack.
Libero.
Ingresso libero.
Ingresso libero, come tutti gli altri eventi del festival. Ricordiamo anche domattina la maratonina cinematografica per i luoghi, appunto, dove sono stati fatti film in città, a partire dalle 8:30, e poi dopo si va avanti con l'ultima giornata del festival per tutta la giornata, fino a sera. A sera c'è un'anteprima, tra l'altro, Promessa d'amore, altro film girato a Terni, ancora inedito, che viene presentato in anteprima proprio qui a Terni. Vi ricordo anche che tutte le informazioni le trovate sul sito www.cinemaillavoro.com, anche sul nostro sito www.radioadesso.it, e che trovate anche tutti i giorni sul Giornale dell'Umbria una pagina intera con il programma, interviste, eccetera.
A questo punto, siccome c'è Steve, però allarghiamo un po' il discorso, se vuoi.
Sì, appunto, noi mi interessava molto anche un po' parlare di, appunto, abbiamo cominciato prima, di Torino, perché insomma Steve è stato appunto il grande protagonista di una storia che cominciava nel 74 in una chiesa sconsacrata. Questa cosa mi ricorda qualcosa, perché, come sai, noi al Cenacolo San Marco, che è una chiesa sconsacrata, facciamo
cinema polacco, soprattutto
cinema polacco in particolare
una volta al mese. E gli spettatori sono ancora di meno.
No, invece no, perché abbiamo individuato il pubblico, appunto, che sono tutti polacchi.
Si riempie comunità... facilmente perché...
No, è vero,
no, la comunità polacca... No, in realtà polacca... si riempie facilmente perché è piccolo, quindi...
dunque, no, col passare del tempo appunto è nato questo festival che all'inizio si chiama Cinema Giovani, no?
Sì.
Poi è cresciuto, è arrivato il Museo del Cinema, la Film Commission, peraltro Steve, oltre appunto ad essere critico cinematografico, presentatore radiofonico, Hollywood Party, in Rai e anche televisivo con... sul programma della Sette, questo l'avevamo già citato l'anno scorso, e anche presidente della Torino Film Commission.
Sì, questa è una... è ormai diventata la mia occupazione principale, che non mi sono mai occupato di cinema dal punto di vista pratico e produttivo, adesso me ne occupo praticamente solo di quello, guardo preventivi, cancello voci, c'è una, un'esperienza nuova che insomma... per un po' farò.
E anche attore, giusto?
Vabbè, attore ho fatto, sì. No, cioè, se attore significa essere pagato, no. Se attore significa andare in due set di due amici a fare una parte, sì. Allora, dovevo già farne una l'anno scorso con Monicelli, ma poi non l'ho fatta perché era incasinato, dovevo andare tre volte in Tunisia e l'ultima volta non potevo, insomma, quindi ho rinunciato. Dovevo fare uno dei generali del film, quello... che fa il bagno sotto una doccia fatta con un secchio d'acqua, insomma. E invece ho fatto il presentatore di un reality nel film di Mimmo Calopresti con Gérard Depardieu che sta per uscire, che si chiama La Buffata. E poi lì avevo, capito, i capelli laccati tutti neri, tirati indietro, la barba scolpita, una giacca gialla, una roba tremenda. Però insomma, come dire, doveva essere un po' quel kitsch dei reality che... tra poco saranno un lontano ricordo perché vanno tutti male, quindi tra poco verranno irrimediabilmente cancellati, resterà solo la mia immagine. E poi no, invece una parte più impegnativa, perché ho dovuto fare parecchie pose eccetera, sono il giudice che condanna a morte Dostoevsky nel film di Giuliano Montaldo, che si chiama San Pietroburgo, che è quello appena finito le riprese, credo sarà pronto a occhio direi per Venezia. E lì avevo una divisa da militare, ero cattivissimo, avevo i favoriti che sarebbero i basettoni lunghi, quelli, infatti siccome non potevo togliermeli, però lì me li rinforzavano anche, no? Io ho la barba, insomma, mi mettevano un po' di barba di cose finte in maniera da fare più cose, poi quella me la toglievo, però comunque restavano i favoriti. La cosa bella erano i commenti, cioè non c'è uno che diceva questa cosa, sembri Cavour, sembri un hooligan, sembri, cioè ognuno aveva la sua personale interpretazione diversa nello spazio del tempo.
Questo l'hai finito di girare da poco?
Sì, l'ho finito di girare, cioè Montaldo ha finito le riprese ieri, però diciamo le ultime due settimane non c'ero più, avevo già fatto il mio dovere.
E quando sei venuto a presentare il festival c'avevi ancora, esatto, i bassettoni?
Avevo ancora quello perché potevo ancora fare una scena che invece poi non ho dovuto fare, quindi
infatti
comunque sono l'incubo di Dostoevsky, gli riappaio anche in una delle scene finali, invecchiato in un sogno, e l'ho perseguito anche nel sogno.
Questo film che ci hai soffiato a Terni, perché Montaldo l'anno scorso ci disse voleva girare a Terni, invece l'ho fatto lì, no?
È andata così, ma lì più che gli studi sono state decisive le residenze sabaude, perché non so se lo sapete, ma tutta San Pietroburgo, compresa l'Ermitage, il famoso museo eccetera, è stato costruito da due architetti piemontesi e esattamente sullo stile delle residenze sabaude, cioè di Venaria, Stupinigi, Racconigi eccetera, quindi gli conveniva riuscire a realizzare tutto quello lì. Quella è stata una combinazione più che cinematografica e produttiva, architettonica.
Bene, allora possiamo tranquillizzare Cristina Giubbetti, che non è colpa sua.
No. E non c'è la residenza sabaude, insomma.
Senti, invece, sempre Torino, appunto, siamo partiti da oltre 30 anni fa. Negli ultimi mesi è stato protagonista del vostro festival di un acceso dibattito seguito all'arrivo come direttore artistico di un gigante come Nanni Moretti.
Lì è stata un'esperienza anche dolorosa, perché insomma è stata frutto di una frattura profonda, questo che tra il, come si dice in politica, una frattura profonda si sta menando, insomma, tra i fondatori di quella manifestazione, che facevamo tutti parte appunto di un gruppo che insomma si era laureato con Rondolino all'università, insomma, che aveva diviso insieme questa esperienza. Purtroppo, come a volte succede, poi le strade si divergono e insomma, io su questa vicenda sono stato molto schierato, quindi ti direi solo la mia campana, quindi evito di dirla. Insomma, sta di fatto che sul fatto se la candidatura di Nanni Moretti era quella utile a rilanciare il festival o sarebbe stata una, come dire, una semplice cosa di facciata, insomma, questo era in termini del dibattito, che però è stato molto acceso, anche molto doloroso e anche molto duro.
Beh, c'è stata a un certo punto la rinuncia di Moretti, poi dopo è ritornato, insomma, è stata... Ma
comunque, insomma, per mia fortuna appartengo alla parte che ha vinto. Siccome io sono, come dite voi dei Ternani, sono anche molto tifoso di calcio, so che vincere è sempre meglio che perdere, diceva Boscov in una memorabile domenica sportiva.
Senti, ma dici, cioè, Nanni Moretti, tu lo conosci bene, ovviamente. Ovviamente, insomma, è un personaggio molto, molto singolare, no?
Io ho avuto l'avventura di conoscerlo quando eravamo ragazzini, perché mio padre e suo padre...
Voi siete anche coetanei, tra l'altro.
Siamo esattamente coetanei, lui ha 2 mesi meno di me, credo. E, sì, perché lui è nato, mi sembra, a fine luglio, no? Io sono nato a fine maggio, quindi... E, i nostri genitori erano... mio padre è ancora vivo, il suo no, erano entrambi docenti universitari e per un certo periodo hanno insegnato alla stessa università, che era quella di Palermo. E un'estate che sono andato appunto in siamo andati io, mia mamma e mio fratello a trovare mio padre, che andava e veniva, ma insomma c'era l'esame, abbiamo fatto un mese di vacanza a Palermo, c'era anche lui, andavamo in spiaggia insieme, poi ci siamo rincontrati più da grandi, quando lui aveva fatto un super 8 che si chiamava Come parli frate, che era
come si sposi totalmente inedito, tra l'altro, sbaglio, non è...
Ma guarda, quel film lì credo che lui l'avesse proiettato a Roma al Film Studio, a qualche concorso della Fedic, sempre a Roma, e che l'unica proiezione fuori Torino la facemmo noi al famoso movie club di cui ti dicevo. Da lì poi è rinato.
Però non è mai stata stampata in DVD, contenuti no, extra su di qualche
no,
DVD?
No, ma lui è molto geloso e molto attento nell'amministrare il suo patrimonio, come abbiamo visto anche con Eccebombo, ne fa poi uscite, come dire, scaglionate, eccetera, eccetera. Quindi credo che poi verrà fuori, perché la coppia c'è. Comunque,
sarebbe da vedere, io sarei molto curioso, per esempio.
Molto divertente.
Come si sposi secondo Nanni Moretti?
Sarebbe male.
Come parli frate, la famosa frase che dice fra Cristo, cioè che dice Don Rodrigo fra Cristoforo. E allora lì abbiamo ripreso a rifrequentarci. Lui da tempo ha questa... volontà di fare l'organizzatore culturale, come ha avuto anche la volontà di essere, come dire, per un certo periodo un leader politico, e credo che abbia individuato nel Festival di Torino, che lui conosce bene perché l'ha frequentato già dalle sue prime edizioni eccetera, l'amministrazione che poteva fare a caso suo, perché è una manifestazione piccola ma non piccolissima, cioè diciamo non ha le esigenze mondane di Venezia o di Roma, non ha nemmeno i problemi di sfiga di una piccola manifestazione, un po' di soldi ce li ha, può fare delle cose. Il problema grosso che aveva la Festa di Torino, soprattutto negli ultimi anni, era un problema mediatico, perché perdeva in continuazione partecipazione da parte dei giornali, perché faceva scelte se non mette un po' cinefile, eccetera, eccetera. Insomma, credo che i nostri due percorsi siano incontrati su quella cosa. Lui sarà un direttore, diciamo, di indirizzo, come si dice, cioè nel senso che ha già dato, possiamo anche dire le retrospettive che ci saranno a Torino, saranno Wim Wenders e John Cassavetes, cioè sono due autori comunque, diciamo, della categoria d'essai molto popolari, con la grossa possibilità di far venire anche delle persone, perché è vero che Cassavetes è morto, ma sono vivi Gina Rowlands, Ben Gazzara, Peter Falk, cioè quindi Nick Cassavetes, che è il figlio, cioè ci sono una serie di persone che hanno lavorato molto con lui e che erano anche suoi parenti, come nel caso di Gina Rowlands, che era sua moglie, che possono venire e dire delle cose. Quanto a Wim Wenders, è uno di quei personaggi alla Moretti, no? Che sono personaggi un po' ayatollah, molto carismatici con l'interno delle persone. Sicuramente lui farà una versione più leggera del festival, con meno film, con un accorpamento, con meno sezioni, cioè più facile, più intellegibile, eccetera, e credo che da questo punto di vista le nostre due storie si sono incontrate bene.
Parlando di cinema italiano, negli ultimi mesi sono usciti secondo me dei film piuttosto interessanti, in particolare volevo un giudizio di Steve sul film di Olmi, 100 chiodi, che mi è sembrato molto acuto, molto poco spettacolare forse, ma anche molto profondo.
Dunque, intanto la notizia più importante sul cinema italiano è che sarà anche una congiuntura, sarà anche un caso, però diciamo da partire da gennaio, poi siamo a fine aprile, il cinema italiano ha raggiunto una quota di quasi il 50% del mercato italiano, cosa che non succedeva credo dai tempi di Sergio Leone, dei primi anni 70 penso, quando uscivano ancora i poliziotteschi, gli ultimi western eccetera. La quota abituale del cinema italiano in questi anni oscillava tra il 15 e il 25%. Adesso io credo che questo sia dovuto a due fattori essenziali. Il primo, il fatto che sono usciti molti film per ragazzi che ai ragazzi sono piaciuti, perché è uscito Scamarcio, Voglia di te, La notte prima degli esami, Manuale d'amore, cioè sono film comunque che su cui uno può dare questi giudizi, ma che insomma però hanno parlavamo prima di intercettare il pubblico, il loro pubblico lì l'hanno intercettato, cioè i ragazzini e le ragazzine vanno a vedere questi film, hanno il proprio eroe, la propria
immagine
di riferimento, certo, eccetera, quindi quello ha funzionato e fortuna che questo è successo, credo sia un bene, perché quando i film italiani hanno successo se ne fanno di più e quindi c'è possibilità per tutti di lavorare. Cento chiodi è sicuramente il film più importante di questa stagione. La cosa interessante è che va bene anche quello, e come sappiamo Olmi non ha fatto scontato che vada bene, perché Olmi è un autore o che piace molto o che non piace, è un autore comunque che non concede molto lo spettacolo, lo dicevi tu prima giustamente, non è un film spettacolare, non è un film cosa eccetera, però Olmi ha due cose secondo me che affascinano anche diciamo lo spettatore non particolarmente cinefilo. La prima è che è uno dei pochi registi italiani che sa raccontare per immagini, cioè lui non racconta con la sceneggiatura, con lo scritto, cioè lui non ha un testo di fronte con i dialoghi scritti, ma le immagini lui sono importanti. Paradossalmente secondo me l'altro che fa questo è Dario Argento, cioè sono due, nel loro essere così completamente diversi, sono i due registi italiani per i quali la sceneggiatura è meno importante delle immagini, e che dovrebbe essere secondo me una delle caratteristiche del cinema. Le immagini di Olmi sono talmente belle che funzionano.
Forse anche Zeffirelli per certi versi.
Beh sì, però adesso un po' che non fa più niente, adesso parlavo diciamo tra quelli più in attività. La seconda cosa che ha Olmi è che questa è una cosa di pelle, però con la mia pelle funziona, mi sembra che funzioni anche con altre persone, cioè che Olmi è una persona sincera, cioè Olmi racconta quello che si sente di raccontare in quel momento, e questa cosa quando avviene veramente lo percepisci. Io in questo sono ottimista e socratico, cioè penso che la gente sia molto meno stupida di quanto la si faccia, e che alla fine della fiera è vero, sì, poi magari la televisione, appunto i reality, poi dopo un po' però le cose vere, se ben presentate eccetera eccetera, funzionano e affascinano le più di quelle fasulle che sanno di plastica, cioè alla fine poi uno, dovendo scegliere tra un formaggio tipico e un McDonald's, alla fine poi magari per fretta, per moda, per suggestione mangia McDonald's, poi però gli piace di più quell'altro, insomma, come peraltro è giusto che sia. Ecco, io credo che questa cosa qui sia la grande caratteristica che c'è Olmi. Olmi tra l'altro in questo film insomma mette in gioco delle cose che gli ha segnato tutta la vita, no? Il tema della religione, il tema della, le religioni cambieranno l'umanità e la cambiano in meglio o in peggio, cioè per un regista profondamente religioso come lui, anche se non è un beghino, non è un come dire un talebano della religione, però uno che ha un forte senso della religiosità, già solo il fatto di porsi quel problema è una cosa profonda, e secondo me la gente percepisce queste due cose, le immagini e la profondità.
E un altro film credo interessante, completamente diverso di questi ultimi giorni, anche settimane, il film di Luchetti, Mio fratello è figlio unico, con Scamarcio appunto e con Elio Germano, che è un altro secondo me che farà una bella strada.
Sono d'accordissimo.
Che è appena uscito a Terni, tra l'altro, sì, nel senso è proprio al cinema Fedora, esatto, quindi sì, se lo volete vedere.
In concorrenza diretta col festival. È un film bellissimo. È un film bellissimo, è tratto da un romanzo molto bello di Pennacchi che si chiama Il fascio comunista. La famiglia Pennacchi è una famiglia stranissima, no? Perché c'è uno è di Rifondazione, uno è una sottosegretaria del governo, forse non so di questo Prodi ma di quello prima precedente, un altro scrive sul giornale, c'è una famiglia, però tutti hanno cambiato più volte idea nella loro vita, insomma. E quindi era il romanzo più giusto per raccontare questa storia tipicamente anni 70 di un fratello che milita nell'estrema sinistra, che è appunto Scamarcio, e che dimostra Scamarcio di non essere solo un bel ragazzo ma anche di essere un bravo attore, cosa che secondo me già si capiva. Poi,
anche il romanzo criminale si era visto,
assolutamente, guarda, esattamente l'esempio che volevo dare lì, lì faceva invece il nero,
sì,
faceva il terrorista nero, cioè, diciamo, quello coinvolto con i terroristi neri, ed era straordinario. E Elio Germano, io sono d'accordo da parecchio tempo, perché è uno che sa fare la commedia, i film drammatici, l'ingenuo, lo scafato, cioè riesce a fare ad avere tanti ruoli a sempre questa faccia intensa, invece lui fa il fratello di destra, insomma. Le loro strade si incrociano, gli anni 70 sono raccontati in maniera non banale, uscendo da certi luoghi comuni. È un film molto bello ed è, diciamo, un altro aspetto, come La meglio gioventù, per raccontare quel particolare periodo. Qui si ferma leggermente prima, quindi ha un decalage di tempo diverso. Comunque quel film è un film molto importante. Intanto sono anche convinto che andrà bene commercialmente, quindi aggiungerà ulteriore legna al fuoco che dicevamo prima, e sarà bello perché non sarà una commedia, questo non è una commedia giovanile, questo è un film che credo possa piacere anche ai giovani, che poi Scamaccio credo vanno a vederlo pure se fa Apocalipto, però credo che possa piacere anche un pubblico più adulto.
Vedi, prima hai citato, parliamo di Olmi, anche il fatto che un regista profondamente religioso, non sono molti. Ecco, io ho saputo prima da Steve, che è stato anche scout in gioventù, che ha un passato capo scout addirittura, quindi insomma. E quindi te lo chiedo, proprio il rapporto che c'è in Italia tra il mondo del cinema e la religione, che mi sembra abbastanza, forse non tanto sano, nel senso che forse c'è una maggioranza, diciamo, di forse anche tra i critici, insomma, ma sicuramente tra gli artisti assolutamente laici. Quei pochi forse che sono religiosi, a parte poche eccezioni, tipo forse Olmi, forse Dall'Atri, di solito tendono invece forse fin troppo a essere...
Però il maggior regista italiano di tutti i tempi, che è Roberto Rossellini, aveva una religiosità profonda, anche contraddittoria, perché ha avuto tre mogli, insomma, voglio dire, però... se uno vede il Francesco Giullare di Dio, che girò peraltro credo non molto distante,
sì,
da qua, no?
Che
se uno vede quel film e ne vede anche lì la profonda sincerità, capisce che comunque la religiosità è una componente importante della cultura italiana, quindi non poteva non esserlo anche per il cinema. Io, tra gli altri attori...
Anche D'Amico era cattolico, Silvio, sì. D'Amico. No? Eppure, tutto sommato, sì. Poi in generale, però, diciamo, la cultura generale italiana...
Diciamo che ci sono due... Cioè, allora, c'è la cultura cattolica ufficiale, quel riferimento, l'autocensura, eccetera, che è oggettivamente un blocco. E c'è invece la cultura cattolica spirituale, quella, insomma, che è l'impegno civile, eccetera, che invece è un aiuto. Insomma, tra gli attori credenti... Io ne metto, secondo me è più ampio. Allora, se usiamo il fatto di se uno va a messa, che comunque è una cosa importante da fare, ma dico, però se limita a fare l'atto di presenza, eccetera, allora sono pochi e neanche più bravi. Se invece è una questione di profondità, cioè secondo me Bellocchio è un autore profondamente religioso, cioè lui tutta la vita che fa un percorso, insomma, di amore e odio nei confronti dell'infinito, eccetera. Bertolucci è un autore che ha una sua religione. Fellini in maniera tremenda, cioè hanno tutti pieni di contraddizioni, no? Fellini è superstizioso, che per una religiosità pura è esattamente l'opposto di quello che devi fare, cioè praticamente tu immagini un dio che sta lì e pronto, e se tu fai una cosa tac, ti è battuta in testa, cioè è una religiosità un po' perversa, però credo che sia, circola molto, secondo me sai cosa sono i fiumi carsici, no? Sono i fiumi che stanno in superficie, poi vanno un po' sotto, poi quando non te li aspetti più riappaiono. Credo che la religiosità nel cinema italiano sia una specie di fiume classico. E poi, vabbè, ci sono le censure, cioè questo è l'altro aspetto, però quello, diciamo, è l'aspetto più di potere, che mi interessa anche di meno.
Questo deriva dal... cioè questo rapporto, appunto, così, per certi versi, appunto, sommerso, contraddittorio, a tuo parere deriva anche dalla troppa vicinanza, diciamo, del Vaticano, allora, o proprio da una cultura
rapporto,
che comunque in qualche modo quasi...
Beh, comunque il rapporto, diciamo, fino a metà degli anni 60, il rapporto della Chiesa con la cultura italiana, con lo spettacolo italiano, è stato un rapporto anche abbastanza... ossessivo, presente, no? Cioè, facevano proclami, davano scomuniche. Cioè, era
a un certo punto Paolo VI chiese scusa addirittura agli artisti.
No, no, infatti, quindi c'è stato comunque un'ingerenza. Adesso, per usare un parolone, per un'ingerenza forte c'è stata. E quello credo abbia favorito il fatto che ci fossero delle cose sotterranee. Ma un altro con una profonda religiosità, per esempio, è Pasolini. C'è il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, che peraltro vinse a Venezia il premio della critica cattolica e fu censurato. Poi, cioè, per cui ci furono delle... Lui Pasolini poi, come sempre, riassume tutte le contraddizioni a livello più alto, insomma. Cioè, è per quello, è per la grossa importanza nella vita politica italiana che ha avuto la Chiesa, che la religiosità si è manifestata come un percorso personale. Però c'è ed è importante.
Senti, dunque, parlavamo prima, io ti volevo chiedere qualcosa in più su Nanni Moretti, nel senso che io ho avuto modo di incontrare tre volte più o meno, e mi sembra una persona molto diversa da quello che è la sua immagine di snob, di persona antipatica. Mi sembra invece molto, molto, una persona molto piacevole, molto simpatica. Poi però leggo Laura Morante che dice però è impossibile essere gli amici. Allora, tu che ci sei amico?
È una persona complessa, è una persona che intanto ha una forma di timidezza stranissima che a volte lo... Cioè, Pepe Nanni Moretti è agorafobo. È uno che ha paura gli dà fastidio la grande calca, insomma, queste cose qui. È uno a cui piace avere rapporto nello stesso tempo con poche persone. Cioè, naturalmente, però, essendo anche uomo di spettacolo, deve in certi periodi della sua vita darsi a tutti, no? Perché deve promuovere un film, deve fare una cosa. Poi anche uno che non ha avuto problemi ad andare in Piazza Navona, prendere un microfono e fare una proclama, insomma, che ha in qualche maniera modificato la vita italiana, la vita politica italiana di quel momento, quando fece i girotondi, eccetera. Quindi è una persona che ha tante cose dentro. Nella vita privata è molto simpatico. Nella vita lavorativa è maniacale, cioè questo, io poi lavorare poi tecnicamente non ho mai lavorato con lui, però le persone che lavorano con lui dicono che è uno che lo sa anche lui, eh. Lui ha fatto un film, un piccolo cortometraggio che si chiama Il giorno della prima di Close Up, in cui telefono ossessivamente una persona che peraltro è una mia amica, che era la distributrice di Close Up, che è Angela Prudenzi, una che ha distribuito solo quei film, poi ha smesso, secondo me, proprio a causa delle telefonate, no scherzo, che riceveva da Nanni, e comincia, no, a chiamarla sistematicamente per queste cose qui. Insomma, è uno che però ha un'altra cosa che Enrico Lucherini, che è il più famoso press agent italiano e che è la persona, credo, più anche lì antropologicamente più lontana da Nanni Moretti che si possa immaginare, dice che non c'è regista italiano che sa costruire la notizia come Nanni Moretti, e su questo sono d'accordo. Cioè, qualsiasi cosa dica Nanni, faccia Nanni, diventa un evento. Torino non ha mai avuto così tanti articoli su festival, la sua storia, le sue diatribe, le sue leggende, eccetera, come da quando Nanni ha manifestato anche solo lontanamente un interesse a venire lì. Quindi, insomma,
Arnaldo, io sono costretto a interromperti perché siamo alla fine.
Bene, io ringrazio ovviamente ancora una volta Steve di esserci tornato a trovare e di averci raccontato, insomma, un po' di retroscena e averci fatto, insomma, partecipe di molte cose. Vi ricordo ancora ovviamente il Festival Cinema e Lavoro all'Ex Siri e al Multisala Fedora. Le notizie le trovate insieme a questa stessa puntata fra pochi minuti online sul sito www.radioadesso.it, così come tutti poi gli approfondimenti, perché anche quest'anno, come sempre, sono venuti molti personaggi. Tutte le interviste le trovate anche sul nostro sito, poi le passeremo anche in onda martedì prossimo, faremo un'altra puntata,
ne parleremo,
di cui ascolteremo,
ne parleremo.
Anche,
va bene, grazie a Steve ospiti. Della Casa, e grazie ovviamente a Arnaldo Casali, e adesso continua come sempre la nostra programmazione.